domani, seconda domenica di Avvento, la Santa Messa avrà luogo alle ore 17:30 qui a Ferrara, alle ore 11 a Modena. Conoscete tutti questo episodio, di come una bambina che non aveva, credo, neppure fatto la comunione nel catechismo, la cui famiglia, caduta in grande povertà, viveva in quelle che prima erano le prigioni, le vecchie prigioni di un paesino sperduto dei Pirenei, si recò per cercare della legna secca per poter scaldare un po' sé e la sua famiglia, al di là di un torrentello, vicino a una grotta a Lourdes, e fu lì che più volte si manifestò a lei una signora che innamorò il cuore di questa bambina per tutta la sua vita. Nessuno credeva a Bernadette, soprattutto il parroco del paese, che pure era un sant'uomo, ma a un certo punto il parroco disse alla bambina: se tu rivedrai di nuovo questa signora, chiedigli qual è il suo nome. E così fece, obbediente, la ragazzina, Bernadette Subiru. E quella signora gli rispose dicendo, parlandogli nella lingua, nel dialetto del posto, l'unico che capiva questa ragazza: io sono l'Immacolata Concezione. Bernadette, tornando a casa, ripeteva continuamente queste parole che per lei non avevano alcun senso, non capiva che cosa significasse, cosa voleva dire. Ma siccome era la risposta che era stata chiesta dal parroco, non doveva dimenticarsene. Quindi, tornando a Lourdes, diceva: io sono l'Immacolata Concezione, io sono l'Immacolata Concezione. Quando il parroco ascoltò queste parole, rimase sbalordito e profondamente emozionato, perché sapeva bene che Bernadette non si rendeva conto di quel che stava dicendo, ma lui invece capiva ovviamente cosa significavano quelle parole, perché solo 4 anni prima, nel 1854, Papa Pio IX aveva proclamato il dogma, come dogma di fede, proprio questo: l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Ecco quindi che noi siamo qui per rendere onore all'Immacolata Concezione. Cosa significano queste parole? Lo sapete, che fin dal primo istante del suo concepimento, quindi prima della nascita ovviamente, all'inizio della sua esistenza come creatura di Dio, la Vergine Maria fu esente da ogni macchia, macula, quindi immacolata, senza macchia di peccato. Nei peccati attuali, ovviamente, perché appena concepita non poteva aver fatto nulla di male, né alcun peccato nel pur veniale compì in tutta la sua vita terrena, ma anche esente dal peccato originale che tutti noi abbiamo dal momento della nostra esistenza, dal primo istante della nostra esistenza, nel momento del nostro concepimento nel seno materno. Ecco quindi l'Immacolata Concezione. Questa verità di fede era una verità, appunto, proprio perché di fede, rivelata da Dio. Dov'è che Dio ha rivelato, cioè ha svelato quindi agli uomini questa verità? Il passo del Vangelo, così breve che vi ho letto, ce lo dice nell'Ave Maria, questa preghiera così amata da tutti, il saluto dell'angelo a Maria Vergine nel momento dell'incarnazione. Quando fu concepito dallo Spirito Santo il Figlio di Dio, Dio fatto uomo, Gesù, nel seno purissimo e immacolato, senza traccia di peccato, di Maria. Cosa dice l'angelo a questa ragazza che era Maria? rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra tutte le donne. Piena di grazia, dove vi è la grazia c'è la vita divina, non c'è il peccato. La pienezza esclude ogni ombra di peccato in ogni momento. Il Signore è con te, dove c'è il Signore non c'è il suo nemico, che è il demonio, che prende in un certo senso possesso di chi è nel peccato. Chi ha il peccato originale fu, almeno per un istante, per un momento, schiavo del demonio. Tu sei benedetta fra tutte le donne. Eva, quando fu creata dalle mani di Dio, fu creata immacolata, senza peccato, in grazia di Dio, ma poi, come sappiamo, peccò, perse Dio, perse la grazia. Così Adamo, naturalmente. Maria allora non può essere la benedetta fra tutte le donne, quindi più di Eva, se fosse invece inferiore a lei, ovvero sia concepita e creata l'anima di Maria Vergine in stato di peccato, quando quella di Eva, che invece ci ha portati tutti nella rovina, era immacolata almeno nel momento della sua creazione, prima di cadere con la sua colpa, che è diventata per noi originale con quella di Adamo. Quindi in queste belle parole del saluto angelico vi è la rivelazione dell'immacolato concepimento di Maria, ma anche nell'annuncio che Dio diede di un Salvatore subito dopo il peccato. Ecco che Eva pecca e il Dio annuncia il castigo al demonio, a Adamo, a Eva, cioè a tutta l'umanità rappresentata da loro, ma nell'annunciare il castigo annuncia anche il perdono, la salvezza, il Salvatore. Sarà il figlio di una donna misteriosa che schiacceranno entrambi il capo al serpente, in piena inimicizia con il serpente diabolico. Questa donna è la donna per eccellenza, come Gesù è l'uomo per eccellenza. I primi uomini, i progenitori, caddero miseramente, sono veramente i primi di una lunga serie di miserabili peccatori come siamo noi. Ma invece Cristo, che San Paolo chiama il nuovo Adamo, e Maria, che i padri della Chiesa chiamano la nuova Eva, sono l'uomo per eccellenza, l'uomo Dio. Nella persona divina di Cristo sono unite intimamente la natura umana e la natura divina. E Maria, la donna per eccellenza, così la chiama Gesù nella sua vita, la chiama donna, mulier, anche dall'alto della croce, quando la affida a Giovanni e tramite lui a tutti noi. Mulier, ecce filius tuus, donna, ecco il tuo figlio. Perché è veramente la donna, così come è voluta dalla mente divina da tutta l'eternità, prima ancora della caduta dell'umanità, come Cristo è l'uomo voluto da Dio da tutta l'eternità, prima della caduta dell'umanità, e come in Cristo vi è il sommo a cui si possa neppure immaginare l'uomo Dio, Maria è il sommo a cui la donna possa immaginare, neanche immaginare, la madre di Dio, perché madre di Gesù che è Dio. Anche il libro della Sapienza che vi ho letto come prima delle letture di questa messa, ci esprime la stessa verità. Certo, questa Sapienza che è con Dio nel creare il mondo è il figlio di Dio, è il Verbo, il Logos divino, la seconda persona della Trinità. Ma la Chiesa applica queste parole anche a Maria, e ha ragione, perché nel creare il mondo Dio pensava di già, ancora in questo caso da tutta l'eternità, Dio pensava di già che il mondo avrebbe avuto il suo culmine, il suo splendore nel suo re, l'uomo Dio, e nella sua regina, la Vergine Maria. per cui la sapienza divina ha voluto Gesù e ha voluto Maria, santi ed immacolati, lui capo di tutta l'umanità, lei madre di Gesù Cristo, il capo di tutta l'umanità. E perché allora, se le cose sono così chiare, perché si è tardato così tanto e si è atteso il 1854 per definire come verità di fede l'immacolato concepimento di Maria? Perché non si vedeva come conciliare questa verità, che pure era verissima, con un'altra verità indubitabile, che Gesù Cristo è il Redentore di tutti gli uomini, anche di Maria, anche di Maria. Se Maria non fosse redenta e salvata da Gesù, si toglierebbe qualche cosa al fatto che tutti noi dobbiamo la nostra salvezza a Cristo, alla sua passione e alla sua croce. Ma come poteva Maria essere redenta da Gesù se non aveva colpe da cui essere liberata, se non era mai stata sotto il dominio di Satana per essere redenta, cioè riscattata dal sangue di Cristo? Com'è possibile? Ci si chiedeva. E la risposta la troviamo anche nell'orazione della messa di oggi. Ovvero sia, ci sono due modi di salvare, di redimere, di riscattare qualcuno: uno meno perfetto, l'altro più perfetto. Il meno perfetto, anche se perfettissimo di già, è il modo in cui siamo salvati noi, cioè dopo la nostra caduta nel peccato, Cristo ci ha rialzati con la sua passione e la sua morte, il suo sangue. Maria invece è salvata in modo più perfetto, è per il sangue di Gesù, è per la passione di Gesù e per la croce di Gesù che Maria ha avuto ed ottenuto di non cadere. Quindi noi siamo rialzati da Cristo, Maria è preservata da ogni caduta da Cristo. Per cui tutti siamo redenti da nostro Signore, seppur in maniera così profondamente diversa. Ma tutti, guardando Gesù sulla croce, possiamo dire: voi siete il nostro Salvatore, voi siete il nostro Redentore. Solo a voi dobbiamo ogni bene e ogni grazia e la nostra salvezza eterna. Che cosa chiedere allora a Maria in questa sua festa? Sono tante le grazie che ognuno di voi serba nel cuore, tante le preoccupazioni, tante le pene, tanti desideri. Ma è lei che è madre, ecce mater tua, ecco tua madre, lei che è madre certamente sa, legge in noi ciò di cui abbiamo bisogno, lo capisce come una madre capisce, basta guardare il suo figlio, la sua figlia, e esaudisce se per il nostro bene, lei mediatrice di ogni grazia. Però la grazia da chiedere in particolare proprio oggi è questa. Abbiamo parlato dell'Ave Maria, adesso parliamo del Padre Nostro, l'altra grande preghiera. Cosa ci ha insegnato a chiedere Gesù? Non lasciarci soccombere alla tentazione, cadere sotto la tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, che la tentazione del demonio, quella del serpente, il primo tentatore che fece cadere i nostri progenitori, non vinca su di noi. E che noi siamo liberati dall'unico vero male, che è il peccato. Tanti mali ci sono sulla terra che ci rattristano, di cui abbiamo timore, e in realtà uno solo è il male da temere, ed è il peccato. Allora, se siamo schiavi del peccato, chiediamo a Maria di liberarci, lei corredentrice. Se siamo in grazia di Dio, chiediamo a Maria di non cadere mai in tentazione, di non tradire mai il suo Gesù, di non abbandonare mai Lui e lei come nostra madre. Lei è immacolata, noi siamo peccatori, ma noi peccatori chiediamo a lei senza macchia di applicare alle nostre anime il sangue di Cristo e di impedire che mai più noi le insoziamo col peccato, l'unico, solo, vero male. O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.